istantaneamente la situazione a Sarajevo? È relativamente tranquilla. Nella parte superiore della città ci sono degli spari. Ci sono anche cadono granate.
Proseguiamo con questa puntata speciale del mattino di Popolare Network dedicato alla guerra di Bosnia, all'assedio di Sarajevo, esattamente 20 anni fa, il 5 aprile del 1992. Una delle pagine sicuramente più nere della storia europea. E come vi anticipavo fin dall'inizio, ci muoviamo tra il ricordo di quello che furono, di quello che fu quell'assedio lunghissimo, interminabile, e il presente, l'analisi del presente e quanto sta accadendo proprio in questi minuti, in queste ore. E allora andiamo subito a Sarajevo. Al telefono con noi Nicole Corritore, nostra collaboratrice. Buongiorno Nicole.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Nicole, ti chiedo innanzitutto di raccontarci come verranno ricordati questi 20 anni a Sarajevo oggi.
La città ha cominciato fin da lunedì 2 aprile a organizzare degli eventi fondamentalmente culturali, oltre che commemorativi di quei giorni, quindi del 5 e del 6 aprile di 20 anni fa. E oggi, ad esempio, alle 11 di questa mattina si terrà una conferenza stampa di promozione, la prima pubblica presentazione della collezione virtuale che si chiama Assedio di Sarajevo, Storie di vita 1992-96. Su iniziativa, questo mi importante saperlo, su iniziativa di un gruppo di artisti di Sarajevo che rimasero in città lungo tutto l'assedio, sotto il nome Fama, che durante l'assedio produssero una guida che poi diventò famosa a livello internazionale, e cioè la guida Sarajevo in sopravvivenza, una guida tipo Michelin per i turisti che avessero voluto venire a fare turismo durante l'assedio. Dopodiché nel pomeriggio continueremo con oggi stesso alle 2 con il primo concerto del violoncellista che probabilmente tutti ricordano, che durante l'assedio suonò per giorni e giorni dopo la prima strage del mercato, Vedran Smailovic, che per la prima volta dopo la fine della guerra suona a Sarajevo, e così via con presentazioni di mostre. Sottolineo che a Sarajevo in questi giorni c'è una grande presenza internazionale, in primis tutti i reporter, fotoreporter, giornalisti delle più importanti testate internazionali ed europee che hanno deciso di trovarsi in questa settimana per fare anche una riflessione su quella che è stata la guerra di 20 anni fa e che loro raccontavano per le proprie testate.
Ti chiedo,
cos'è la Bosnia?
Esatto, ti volevo chiedere proprio questo, che atmosfera si sta vivendo in queste ore. Mi colpiva molto, sentivamo in apertura, proponevamo l'intervista al generale Divjak, che ci raccontava di come forse oggi ci sia maggior rancore addirittura e odio tra le persone di quanto ce ne fu 20 anni fa. Allora ti voglio chiedere cosa si avverte in queste ore nella città.
La città vive due situazioni estremamente contrastanti, cioè una popolazione che in realtà vive sopravvivendo. Oggi in Bosnia il 50% della popolazione è disoccupata, il paese è diviso, diviso esattamente come è stato diviso dagli accordi di Dayton del dicembre del 95, quindi in due entità, con una struttura amministrativa impressionante per dare, come dire, rappresentatività a quelli che sono stati considerati con quell'accordo i tre popoli costitutivi della Bosnia, quindi i musulmano bosniaci, i serbo bosniaci, i croato bosniaci. Solo per darvi un dato, qui vi sono 12 ministri dell'educazione, un'educazione che oltretutto è divisa, ci sono le scuole, due scuole sotto uno stesso tetto vengono chiamate, cioè bambini a seconda delle varie aree in cui tu ti sposti in Bosnia I bambini entrano in una struttura, ma i bambini musulmani si avviano verso alcune aule, i bambini croato-bosniaci dall'altra, e così viceversa, laddove invece magari c'è una maggior presenza di bambini serbo-bosniaci, avrai serbo-bosniaci da un lato e i musulmani dall'altra. Quindi è un paese diviso, è un paese in profonda crisi economica. Vi dico solo, mentre da un lato vi sono le celebrazioni, dall'altro davanti al Parlamento da giorni e giorni ci sono centinaia di ex militari di quello che oggi è un esercito unico della Bosnia-Herzegovina che con le loro tende campeggiano manifestando davanti al Parlamento, perché sono coloro che hanno combattuto durante la guerra 5 anni e poi hanno mantenuto il servizio per 15 anni a seguito della guerra, e che poi sono stati unificati in un unico esercito, quindi sono gli stessi uomini, ragazzi, che allora, come dire, si sparavano addosso, che stanno insieme manifestando davanti al Parlamento perché non gli è stato concesso, non è stato inscritto nel bilancio del governo del paese di quest'anno ciò che gli spetta, cioè il prepensionamento che gli era stato promesso 2 anni fa. Quindi questo per dirvi un po' qual è la situazione, certo, del paese, per cui Sarajevo oggi continua, e Sarajevo non è tutta la Bosnia, soprattutto perché a Sarajevo ci sono le maggiori aziende anche straniere che sono venute a investire, c'è ancora una grande presenza internazionale che quindi crea un'economia, chiamiamola, aggiuntiva rispetto a quella della normale economia del paese.
Nicola, prima di salutarti, scusami se ti interrompo, ti volevo fare un'ultima domanda, in particolare come, se sei riuscita anche a intercettare il sentimento che a Sarajevo si vive nei confronti del resto dell'Europa, che un ruolo lo ebbe 20 anni fa in quel conflitto e per certi versi sicuramente anche non positivo in tutta quella lunga guerra che si aprì nel 92.
No, il paese si sente abbandonato, e più che il paese i cittadini, quindi voglio fare un distinguo molto importante. Quindi i semplici cittadini, durante gli anni 90, all'inizio degli anni 2000, credevano nell'Europa e credevano che fosse un vero miraggio quello di riuscire a entrare in Unione Europea soprattutto. Oggi invece, non solo per la crisi che è in corso nell'intera Unione Europea, ma invece oggi non credono più alle promesse che sono state fatte, non hanno visto che in realtà l'Unione Europea non c'è stata, politicamente parlando, nella soluzione più che di quel conflitto anche del periodo post-conflitto. Quindi una profonda rassegnazione, chiudo con una battuta di un'amica ieri sera, la quale ha trovato il marito senza lavoro, non hanno la possibilità di accedere al sistema sanitario nazionale, e mi dice: ma tanto noi siamo riusciti a sopravvivere alla guerra, riusciremo a sopravvivere anche a questa.
Nicola Corritore, grazie, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, Nicola Corritore, in diretta da Sarajevo.
Qui a Sarajevo la situazione è molto critica. La città è pesantemente martellata dall'artiglieria serba. Uno dei peggiori bombardamenti delle ultime settimane, molti edifici del vecchio quartiere sono in fiamme. Non posso dare una cifra esatta dei morti, ma sono tanti. So che i feriti gravi si contano a decine. Da sabato mattina manca la luce e l'acqua, ma la nostra attenzione è rivolta a Gorazde. Stiamo seguendo con ansia l'agonia della città.
L'attacco delle milizie serbe ha portato finora alla distruzione e all'occupazione di 42 villaggi. Non riusciamo a recuperare 300 corpi che giacciono nelle strade. Ci sono 30.000 persone, in maggioranza donne e bambini, che si stanno muovendo da questi villaggi verso Gorazde. Gorazde sta diventando la fossa comune di questa gente. Oltre 75.000 profughi sono nella città e non hanno la possibilità di muoversi. L'esercito della Bosnia ha respinto un attacco ai paesi di Chania e Foza. La prima linea resiste ancora, ma non si sa fino a quando. Qui i bambini sono alla fame, non possono mangiare le risoluzioni dell'ONU. Vi preghiamo di mandarci da mangiare e le medicine.
sonori il racconto di 20 anni fa, l'assedio di Sarajevo, il 5 aprile del 92, iniziava tutto, ve lo ricordo, durante le manifestazioni che chiedevano la pace, e poi le truppe dell'esercito federale che circondavano la città, 11.541 morti, oltre 50.000 feriti, ma non solo, perché poi ci sono stati migliaia anche di profughi interni. Pensate che ancora oggi sono 74.000 le persone che non hanno una casa, e la denuncia e questi numeri arrivano direttamente dalle Nazioni Unite, senza tener conto poi di tutti coloro in questi numeri che il paese lo hanno lasciato in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni, l'hanno lasciato per salvarsi la vita. Tra loro c'è Sali Selimovic, bosniaco, scappato dalla guerra nel 92, vive in Italia, al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Sali. Allora io ti chiedo innanzitutto se ci racconti i tuoi ricordi di 20 anni fa.
Ma ricordo, sì, cioè in Vienna cominciò tutto il 31 marzo, quando sono entrate le truppe paramilitari di Arkan, e in 3 giorni hanno messo a ferro e fuoco la città. E mi ricordo soprattutto che in quei giorni c'era anche Ramadan, che era fine di Ramadan, la festa dei musulmani, e lui dalla radio Bielina annunciò, dopo aver conquistato la città, dicendo: musulmani, non avete paura, abbiamo liberato la città dalle frange estremiste e state tranquilli che non succede niente. E invece poi è successo quello che sappiamo, cioè hanno massacrato la gente. E io sono scappato via, per fortuna ho avuto possibilità di scappare via, ma tanti non ce l'hanno fatta.
Sei scappato con la tua famiglia?
Sì, in quel periodo ero da solo, cioè mia madre è rimasta giù e mi ha raggiunto dopo.
Sali, sono trascorsi 20 anni, tu non sei più tornato a casa tua?
Io nella città natale sono tornato, ormai casa non ce l'ho, nel senso che mia madre, non volendo tornare più a Bielina, l'ha venduta.
Non vuole, perché non voleva più tornare?
Perché ormai la città è diventata serba, nel senso, cioè, nulla a togliere a nessuno.
No,
però,
no, certo.
È nella Repubblica Serba e pochi musulmani sono tornati.
E tu vivi in Italia e non hai più intenzione di tornare a vivere lì, perché?
Io per adesso non ho nessuna intenzione, nel senso che maggior parte io sono qui da quando ho 24 anni, per cui la mia vita, diciamo che me la sono fatta qui, insomma. Ci ho messo anche qui le radici, ho 2 bambini che sono nati qui, la mia vita ormai è qua a Milano.
Sali, ti chiedo un'ultima cosa, come vivi questa data? La senti in modo particolare, 20 anni dall'inizio di quel terribile conflitto?
Sì, sono tanti. Mi viene in mente quando si parlava, studiava a scuola della Shoah, bisogna parlare, ripetere, non stancarsi mai di ripetere per non farlo ritornare, cioè per non ripetersi una cosa del genere. Però mi sa che ogni tanto ritorniamo a parlare di queste cose in vari posti del mondo. Cioè, le guerre ci sono tuttora in varie parti del mondo, È quello che mi stupisce, che si riesce a ritornare a fare delle cose del genere.
Tu, scusami, ne approfitto, tutto quanto hai vissuto l'hai già raccontato ai tuoi figli, glielo hai accennato, ne parlate in famiglia?
Sì, con i miei figli ci ho parlato, siamo stati anche a Srebrenica, a Sarajevo, sì, ci ho parlato. Mio figlio mi ha portato anche a scuola a parlare in classe, sì.
Difficile, immagino, spiegare il perché, soprattutto, non tanto poi quello che è accaduto, ma il perché.
Ma Michele, cioè, è difficile, cioè, non saprei neanche a te spiegare perché è cominciato e come è cominciato, sì, ma perché è cominciato e non saprei dirti, nel senso, nessuno ci pensava, nessuno ci credeva, è stata proprio, cioè, siamo stati travolti in pieno.
Sali, con queste parole io mi fermo qui, ti ringrazio molto per la disponibilità, a risentirci, a presto.
Grazie a te.
Grazie. Sali Selimovic, che vive ormai da tanti anni, lo avete sentito, in Italia. Lo accennavamo nella prima parte del Fatto del Giorno, del Mattino di Popolare Network, che l'assedio di Sarajevo, poi la guerra di Bosnia ha dato via una delle pagine più nere del recenti dell'Europa. Tra queste, tra i tanti eccidi e tanti massacri, ce n'è uno in particolare che voglio ricordare anche perché è stato raccontato da un amico e da un collega che quella guerra e che quella terra l'ha raccontata proprio da queste frequenze, Paolo Vittone, Srebrenica, l'eccidio di Srebrenica. Paolo Vittone ne ha fatto uno spettacolo teatrale e ve ne ripropongo un breve passaggio.
Quando Ratko Mladic arriva davanti alla base olandese, al seguito un sacco di videooperatori, fotografi, chiaramente tutti sotto controllo, passa tra la gente dicendo di stare calmi, che non succederà nulla. Intanto la gente viene messa in fila per essere caricata su degli autobus, soltanto che le file vengono controllate. Già, le file vengono controllate. Per arrivare ai pullman bisogna farcela, e tutti gli uomini, gli esseri umani di sesso maschile di un'età compresa tra 17, 18 e 65 anni presunti, vengono portati via. Succede soltanto perché dobbiamo essere sicuri che non ci sono criminali di guerra, poi vi raggiungeranno, non preoccupatevi. Distribuisce persino del pane e si esibisce nell'immancabile carezza al bambino davanti alle telecamere, e intanto la gente viene portata via. Dentro al comando, davanti a ancora telecamere e fotografi, brinda con il colonnello olandese Karremans. Già, il colonnello, dicono, sarebbe stato costretto a farlo. E intanto, sulle montagne, le file di fuggitivi vengono rastrellate dalle milizie serbe. Camminare. E intanto guardarsi intorno e cercare i segni che ti dicono che la strada è quella giusta, ma la strada è giusta soltanto se ti porta via, se ci porta via tutti quanti, noi colonna di disperati, disposti a tutti, al peggiore dei compromessi pur di salvare la pelle, che ci resta solo quella. Perché per sperare bisogna avere il tempo di farlo. La prima colonna sembra che sia riuscita a superare l'assedio, pare che avessero delle armi. Ma noi no, noi siamo soltanto una fila di scarpe, e intanto ci mitragliano. E c'è una voce, ha un megafono nei dintorni, che dice di consegnarci ai caschi blu dell'ONU? Sì, ci dicono esattamente in questo modo, e da dietro cespugli ne vedo uno. Anzi, sono due, sì, sono due caschi blu. Che strano, parlano la nostra lingua. Oh, neanche con un accento, non è possibile. Allora lo capisci che cosa sta succedendo? Che sei ridotto ad essere soltanto un animale braccato in mezzo a una foresta, e che loro hanno consegnato persino le divise, e che adesso... stanno usando i serbi anche i richiami, come se fossero dei cacciatori con le anatre.
Noi per questa mattina ci fermiamo qui. Grazie Lorenzo Ghedini, Michele Migoni e Chiara Ronzani in redazione. Un saluto a tutti da Omar Caniello, l'appuntamento con il mattino di Popolare Network. Come sempre domani a partire dalle 7. Buon ascolto.